Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Eccoci in questo sabato di primavera, 14 maggio, insieme come tutti i sabati pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 con Storytella, il viaggio in compagnia di autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Sabato dopo sabato stiamo entrando sempre di più in questo mondo, che siate degli appassionati o delle appassionate o meno, li state conoscendo sempre meglio, anche perché facciamo parlare chi li crea, chi li realizza e quindi ha voglia di raccontare qualcosa che va oltre rispetto a quello che fa, ma che in realtà sta alla base di tutto ciò che fa, cioè come nascono le idee, come si sviluppano, come è stato il passato di chi fa il mestiere, per esempio, di sceneggiatore, come l'ospite di oggi, che è Pasquale Ruio. Buongiorno Pasquale.
Ciao, ciao a tutti.
Pasquale è uno dei tanti che è sempre in movimento. Adesso sembra quasi un controsenso, uno pensa, ma Pasquale Ruio, per esempio, che è un soggettista, uno sceneggiatore, dovrebbe stare seduto a scrivere, e sicuramente lo fa, però va anche molto in giro, vero Pasquale? Che le cose sono un po' cambiate per voi.
Sì, infatti sì, si gira tra tante città, un po' per le presentazioni, un po' per motivi personali. Poi io credo che per chi fa il mio lavoro è importante vedere, viaggiare, girare anche il mondo, avendone la possibilità. Per cui una delle mie passioni che condividevo con Sergio Bonelli sono proprio i viaggi, infatti ci scambiavamo esperienze sui posti pazzeschi in cui lui era stato, in cui io spero di andare, insomma.
Un viaggio recente che hai fatto, Pasquale?
Recentemente ho fatto il giro del mondo.
Orca miseria.
Che è stato il mio viaggio di nozze. Mi sono sposato in età giovanile a 53 anni. Beh, con mia moglie.
Bene.
Sì, esatto. Ci siamo concessi questo viaggio partendo e tornando in Italia. È stata un'esperienza particolare. Altra cosa da un viaggio in un unico paese, perché il fatto di vedere tanti posti è di per sé un'esperienza ulteriore.
Ma il giro del mondo, intendi dire, è il biglietto giro del mondo, quello dell'aereo dove devi sempre andare nella stessa direzione?
Esatto.
Mi dai qualche dettaglio, perché sogno di farlo quando potrò.
Ci siamo fatti regalare come diciamo regalo di nozze dagli amici, da chi ha partecipato, da chi ci vuole bene, questo biglietto che si chiama Round the World Ticket, per cui tu parti, vai sempre nella stessa direzione, nel nostro caso sempre verso est, e abbiamo visto appunto Cina, Giappone, la Polinesia, l'isola di Pasqua, il Cile e il Brasile. E poi siamo tornati in Italia.
In quanto tempo tutto
ciò? 40 giorni.
Dunque, quello che sapevo io, ciò che sapevo io è che questo giro, cioè il biglietto vale 6 mesi, e tu poi adesso non so se era il vostro...
Credo un anno il
un
nostro,
un anno addirittura?
Sì. Credo, però. Peccato, noi ce lo siamo bruciato tutto subito.
Ma potete, no, non potete più.
No, abbiamo completato il giro. Okay. Lo puoi fare anche in più fasi, ci avevano spiegato, pagandoti a tue spese l'andata e il ritorno. Però devi ripartire sempre dal punto in cui sei arrivato e proseguire sempre verso est o verso ovest.
E ti è nata l'ispirazione per qualche storia? Cioè prendevi appunti mentre ero in giro, oppure hai fatto semplicemente l'uomo in viaggio di nozze?
Beh, lì abbiamo fatto il viaggio di nozze, okay, fondamentalmente.
Non hai lavorato. Bene, sono certo che molti invidieranno ciò che ha fatto Pasquale Ruio, cioè questo giro del mondo, almeno io lo invidio, lo dico, lo dichiaro chiaramente, ma invidio anche chi fa un mestiere come il suo, che è molto affascinante, soggettista e sceneggiatore, creare delle storie per personaggi già esistenti o creare dei personaggi ex novo. Proviamo a introdurre chi non ti conosce a chi è Pasquale Ruio, inteso come cosa fa, poi racconteremo chi è, nel senso anche un po' biografico.
Va bene, ora come ora cosa faccio ora? Fondamentalmente faccio lo sceneggiatore di fumetti, quindi scrivo principalmente Tex. Dopo quasi 20 anni nella squadra di Dylan Dog, diciamo qualche anno fa sono passato alla squadra di Tex, anche per un po' di voglia di cambiare, un po' perché poi su Tex viene proprio chiamato e quindi in qualche modo è un onore oltre che
sì,
un piacere.
Certo.
Quindi ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare appunto per i due più importanti personaggi della Bonelli, in parte anche del fumetto italiano e in parte anche del fumetto mondiale,
diciamo,
considerati
sì.
I numeri che fanno appunto. E ora come ora appunto sono felicemente parte numero 2 con Mauro Boselli, che è un alieno, nonché il numero 1, capace di una produttività e di una creatività che ha dello straordinario, nella squadra di Tex.
di Tex, fare parte della squadra di Tex significa avere degli impegni che ti costringono a, come dire, ad abbandonare tutto il resto, oppure puoi lo stesso comunque portare avanti anche altre cose organizzandoti?
Io gioco sul fatto che sono veloce come sceneggiatore, okay, per cui lavoro normalmente 3-4 giorni a settimana, mi dedico in parte all'altro mio lavoro che adesso è molto ridotto, che era quello del doppiatore, che ho fatto per 35 anni, più o meno 30 anni, e poi scrivo, mi capita di scrivere, ho recentemente scritto un romanzo, per cui di volta in volta ci si dedica alle vari impegni su più fronti, ma anche perché si nutre, la creatività si nutre anche di altre cose.
Certo.
Cioè, se io voglio scrivere bene Tex o scrivere bene Dylan Dog, devo poter arrivare anche da altre esperienze, cioè uscire e tornare, e torno in parte rinvigorito. Anche i viaggi servono a questa cosa, ma serve a questa cosa proprio la vita,
sì,
quindi riuscire a vivere il più possibile.
Allora, del tuo romanzo, se sei d'accordo, Pasquale, parleremo poi in chiusura.
Certo,
così raccontiamo anche questo, come dire, come si potrebbe dire, questa strada che hai aperto in parallelo a tutte le altre. Mentre la cosa interessante l'hai appena detta tu e ci tornerei, e io ricordo quando nella terza di copertina di Dylan Dog, o anzi diciamo nella quinta, nella 1, 2, 3, nella quarta di, insomma, in
quella
una
lì
delle pagine interne, dove c'era anche la posta dei lettori, venne introdotto questo sceneggiatore che iniziava su Dylan Dog e dicevano è anche un doppiatore. Io pensai, interessante questa cosa, prendono anche i doppiatori adesso. Dimmi qualcosa del tuo passato, o magari anche presente, però ormai ridotto,
sì,
di doppiatore.
Ormai è veramente tanto ridotto. No, io ho cominciato come tanti architetti che non faranno mai nella loro vita l'architetto. Diciamo, la passione per il teatro, che è diventato il mio lavoro durante gli studi, che invece che fare il lavoro la serale come cameriere facevo il teatro, pagato meno dei camerieri probabilmente, però molto divertente, e da lì sono approdato poi al doppiaggio tramite appunto conoscenze, amicizie. Ho potuto lavorare con Ivo De Palma, che era uno dei più grandi professionisti nel doppiaggio, voce di cartoni animati importantissimi, Cavaliere dello Zodiaco per dirne una. E ho cominciato così a Milano proprio a fare doppiaggio, poi anche a Torino e anche a Roma, e per tanti anni ho fatto quello. E dopodiché avevo un po' la passione per il cinema, per i cortometraggi, sono sempre stato un filmmaker, tuttora lo sono, insomma c'è questo masochismo di fondo che mi spinge a spendere soldi e energie ogni tanto per girare un cortometraggio,
bella,
che poi piacevolmente portiamo per festival e finisce un po' lì, però è una delle cose più belle del mondo insieme ai fumetti da fare. E uno di questi corti fu visto, mi presentai proprio in redazione negli anni Ottanta con due cortometraggi a Mauro Marcheselli, che bontà sua ebbe la follia di dire: mi piacciono queste cose, prova a tirare giù un soggetto per Dylan Dog.
Così?
Così. E uno di questi corti era un horror, era piaciuto a lui, era piaciuto a Tiziano Sclavi, e poi da lì ho scritto il mio primo soggetto su Dylan Dog, che era un soggetto assolutamente temerario, in cui una storia in cui Dylan Dog non c'era mai. Era la storia del suo vicino di casa, quindi con tutto quello che può succedere a un vicino di casa di un personaggio del genere, esplosioni, cose, suoni di clarinetti, donne che urlano, scenate di qualunque tipo e genere, lo porta progressivamente all'impazzimento. Insomma, questa è una storia che è piaciuta ai lettori e poi da lì sono stato acchiappato.
Ma erano di quelle storie brevi oppure erano di storie?
Era una storia breve.
Sì, perché questo ti consente anche di tenere il personaggio un po' a distanza, altrimenti
esatto,
in 96
storia lunga,
pagine.
No, era proprio una... Quelle storie brevi ti permettevano un po' di sperimentare, e alla casa editrice permettevano di sperimentare nuovi autori tutt'oggi. Chi comincia spesso con una storia breve.
Senti, qual è stata la difficoltà maggiore di rapportarsi, visto che era anche il tuo debutto come sceneggiatore professionista, con un personaggio importante e molto personale, cioè molto legato al suo autore come Dylan Dog?
Dunque, ho scoperto, io in realtà l'ho fatto appunto, ripeto, con un pizzico di follia, mi sono buttato, ho detto mi piacerebbe leggere, io ero un lettore di Dylan della prima ora, sapevo a memoria tutto quello che era uscito fino ad allora del personaggio. E in realtà ho provato a scrivere le storie che mi sarebbe piaciuto leggere di questo personaggio qui. E ho una vocazione più avventurosa rispetto a quella di Tiziano Sclavi o di altri autori come Paola Barbato, però era una parte di Dylan. Dylan è un personaggio che si presta molto a essere tirato per la giacchetta senza essere tradito, per cui puoi fargli vivere commedie, puoi fargli vivere thriller, storie horror, storie sentimentali. Giusto. E il lettore, chi lo conosce, nell'arco della serie hanno trovato tutte queste storie, quindi si prestava, cioè Tiziano Sclavi l'ha scritto talmente bene che si prestava a essere inserito in situazioni anche pazzesche, molto diverse dal personaggio stesso, rimanendo però sempre se stesso. Quindi diciamo, io ho rappresentato un pochino l'anima più avventurosa del personaggio negli anni in cui l'ho scritto, con anche io ovviamente escursioni poi nello psicologico piuttosto che nel thriller o nell'horror puro, o anche nella commedia, qualche volta commedia sentimentale.
Sì, è vero, lui si presta a tante cose, infatti è un personaggio da un punto di vista dei generi molto trasversale.
Esatto, che è uno dei motivi anche del suo successo.
Esatto, che anche rende difficile però, perché avere così tanto per le mani come possibilità e potenzialità comunque presuppone dei rischi, uno deve essere molto, molto attento e molto controllato. Senti, a proposito di avventura, ti faccio sentire un brano che in origine era dei Doors, ma che è stato rifatto di recente da musicisti italiani, un brano che parlava di strade che si inondavano di sangue, si intitola Peace Frog. Poi continueremo dopo a parlare sempre a Storytella con Pasquale Ruiu. Overdoors di Luca Aquino, la rilettura di questo musicista che fa parte delle nuove leve del jazz italiano, ma che non tradisce i suoi amori di gioventù come sono stati i Doors. Tu ascoltavi i Doors, Pasquale Ruiu?
Sì, come tutti quelli
della mia generazione. Che cosa ascoltava Pasquale Ruiu, che insomma siamo quasi coetanei, quindi che cosa ascoltavi negli anni 70-80?
Ma un po' di tutto. Io sono sempre stato onnivoro, sia come lettore che come ascoltatore.
Beh, come lettore mi interessa anche, ma subito dopo, prima ascoltatore.
Come ascoltatore ascoltavo tanto gli italiani, devo dire, oltre che appunto alcuni gruppi particolari, tra cui i Doors, però anche mi piace, perché poi suonando la chitarra in quel periodo lì era una cosa per cui ascoltavi anche le cose che poi ricantavi e risuonavi, quindi molti cantautori italiani, molti...
Quindi anche musicista?
Musicista è una parola grossa, no, strimpellatore di chitarra. Sì,
e invece letture, tu sei sempre stato un lettore di fumetti, oppure hai fatto il passaggio fumetti-libro o in parallelo tutte
no,
due?
No, sempre stato un lettore di libri e di fumetti in parallelo, dai 10 anni, 11 anni che io ricordi, mi ero già sbranato praticamente tutto Salgari, tutto Verne, e contemporaneamente anche appunto all'epoca ricordo, ero un lettore di Tex già da piccolo e un lettore di Zagor tantissimo. Poi sono passato a Mr. No, che è stato un amore che mi ha accompagnato per tanti anni.
Ma io ricordavo con Mignacco, con Luigi Mignacco, quell'estate del 75 in cui io comprai il primo numero di Mr. No, perché mi colpì molto la copertina e poi anche la storia, perché era davvero diversa rispetto all'avventura alla quale ero abituato di Bonelli. E anche tu hai un ricordo proprio che va
nel passato. Sì, ho comprato proprio il secondo numero di Mr. No, disegnato da Ferri, poi sono tornato a recuperare il primo. Sì. Però ricordo che il mio primo assoluto fu il numero 2. Mi ero perso per qualche motivo la...
Perché eri in vacanza.
Sì, infatti eravamo tutti solito... così un po'.
Ricordo qualche anno fa, credo una decina d'anni fa, 2005, se ne parlai proprio con Sergio Bonelli, che mi raccontò la genesi del personaggio Mr. No. Ma anche a te capita, Pasquale Ruiu, quando vengono delle idee che, allora, da dove vengono non si sa, che però la tua esperienza ti aiuta a mettere a fuoco qualcosa che hai in mente?
Sì, ci sono delle idee, ci sono diversi tipi di idee. Ci sono le idee che germogliano e poi si seccano subito, perché non hanno vita lunga. E altre idee che ti restano in testa per tanti anni. Mi è capitato di scrivere appunto personaggi come il Noir, che è una delle ultime serie, certo, che ho scritto, l'ultima serie che ho scritto a fumetti, che era un'idea in realtà vecchia di almeno 10 anni. Cioè era 10 anni che mi girava per la testa, dicevo prima o poi questa cosa però la voglio portare su carta, in qualche modo, non sapevo ancora bene come. E poi il fumetto è stato lo sbocco naturale, perché certo, è una storia talmente complessa, talmente che fosse un film costerebbe...
Era una miniserie di quattro numeri, sì, giusto? Ecco, volendo sintetizzare i contenuti per chi non la conosce, che magari così, anche se in ritardo, va a scoprirla.
Era praticamente la storia ambientata su due piani di esistenza di questo personaggio che è un detective che è stato ucciso, e lo troviamo già morto, è stato ucciso prima dell'inizio della serie, e vive in questo mondo, questa sorta di inferno laico in cui vanno tutte le persone che sono morte non di morte naturale, per cui non riescono a proseguire il loro viaggio. C'è qualcosa che le trattiene in questa città sterminata, che è una sorta di città infernale, ma non è un vero inferno, è un inferno degenerato. E questo personaggio, che ha un legame molto particolare con la figlia, che è una poliziotta invece della Chicago di oggi, un legame medianico, riescono a parlarsi. Quando c'è un caso irrisolvibile, lui va in questa città e cerca la vittima. Interrogando la vittima arriverà il colpevole. E quindi questo è fondamentalmente il meccanismo fondamentale della serie. Poi dentro succede, è comunque un hard-boiled soprannaturale, diciamo.
Soprannaturale.
Molto divertente da scrivere.
Ma il fatto che tu, ovviamente, dato il tuo cognome, non sei di origini antiche torinesi, che però sei di Torino, effettivamente, in una città che la magia ce l'ha un po' nel suo DNA, almeno così ce l'hanno.
Sì, io diciamo sono un sardo barbaricino, sono arrivato a Torino di Nuoro, sono arrivato a Torino nell'81.
Quanti anni avevi nell'81?
Avevo 18 anni, sono arrivato per...
Architettura
e poi sì, sono fatto architettura e poi tutto il resto della mia vita a Torino.
Certo, e ti influenza in qualche modo l'atmosfera torinese, non dico post-industriale perché non quello.
No, io sono un amante di Torino, adesso tra un po' mi trasferirò a Milano e quindi abbandonerò Torino dopo appunto quasi 35 anni, però è una città che amo profondamente proprio nella sua, ha uno spirito molto particolare. È diverso da quello di Milano,
certo.
Non migliore o peggiore, ma veramente diverso e molto particolare, e che mi si attaglia abbastanza. Una città che non è né grande né piccola, che ha veramente delle strade, degli scorci, delle cose molto che ti rimangono proprio dentro.
Me ne dici tre punti di Torino che suggeriresti, dove andare a chi magari vuole scoprirla e non la conosce?
Allora direi sicuramente Piazza Vittorio, che è una delle piazze più grandi d'Europa, che arrivi ti affacci su questa collina, che nelle belle giornate è uno spettacolo, un teatro di per sé. Poi perdersi un po' nei vicoli del Quadrilatero, che è l'antica Torino, diciamo la Torino di pianta romana, che adesso è diventato anche un centro di movida, per cui c'è la sera e fino alle 4 di mattina c'è gente in giro, locali aperti, musica, è molto piacevole. E la terza cosa secondo me sarebbe proprio girare un pochino per i musei, per anche quelli meno conosciuti di Torino. Torino sta scoprendo da poco il turismo, cioè una città industriale assolutamente non turistica. I primi turisti li abbiamo visti arrivare, sembrava una cosa strana, adesso è una delle città più frequentate in Italia.
Certo.
L'anno scorso è stata forse la città che ha avuto più turisti, complice anche forse la Sindone e altre cose, comunque una massa di turisti assolutamente strana, il torinese rimane ancora oggi un po' spiazzato, però ha tante cose da mostrare, quindi il Museo Egizio piuttosto che il Museo del Cinema e ha mille altre situazioni, mostre, diciamo eventi artistici di qualunque genere. Lion, bronze and stone, we marveled at the night sky and what may lie beyond.
Stavo chiedendo fuori onda, ci stavamo raccontando un po', anzi io chiedevo a Pasquale Ruio, ospite oggi di Storytella, viaggio con autori e personaggi FN nell'universo dei fumetti, di raccontarmi un po' della sua storia, visto che prima ha accennato al fatto di essere stato doppiatore, adesso purtroppo sempre meno, ma come nasce, come entra la professione di doppiatore nella tua vita, tu che eri architetto o magari volevi farlo l'architetto?
In realtà durante l'università mi sono appassionato al teatro, ma veramente in una maniera assolutamente casuale. Ho fatto una scuola di teatro e da lì una specie di sacro fuoco, perché a quell'età lì a 20-22 anni proprio ti innamori di una cosa e poi mi sono trovato a fare l'attore, ripeto, come lavoro. Mentre studiavo, cioè mi davo gli esami, la mattina, la sera andavo in teatro, facevo spettacolo, la mattina anche spesso perché facevo anche spettacoli per le scuole. Quindi ho fatto veramente il mestiere, quello dalle basi, insomma, dalla gavetta.
E tu sei davvero uno iperattivo, almeno stanno venendo fuori un sacco di cose. Normalmente la gente ne fa meno.
Dappertutto.
No, hai fatto tanto più che altro.
Sì, ma perché io trovo che sia bello. A me piace fondamentalmente raccontare storie.
Ah.
Allora, le storie le puoi raccontare recitando, girando, dirigendo, scrivendo, disegnando, suonando, puoi fondamentalmente comunicare. E in particolare proprio raccontare storie, non è tanto comunicare qualunque cosa. E quello dal raccontare la fiaba da piccolo, insomma, invece che farmele sentire, io le raccontavo da piccolo. C'avevo questa cosa, sì. Ai cuginetti più piccoli ero quello che canta storie. E questa cosa mi è rimasta un pochino, puoi veicolarla in tanti modi.
Sì, è vero. Beh, sì, devi sempre trovare il modo di catturare l'attenzione o di riuscire a catturare l'attenzione anche di un pubblico magari diversificato, perché
certo.
Puoi raccontarle a te stesso, essere soddisfatto tu, però è anche bello se qualcuno reagisce.
La fortuna di fare fumetti è che arrivi a un pubblico enorme. Sì, è anche vero. Rispetto ai libri, anche rispetto, cioè non è il pubblico magari che puoi, a cui puoi arrivare con la radio o con la televisione ancora di più, però è un grossissimo pubblico.
Di questi tempi, tempi di social network, quindi in cui è possibile avere delle relazioni anche con persone che non incontri fisicamente, ma che puoi ascoltare, ti dicono il loro parere, con il quale puoi interagire a distanza. Periodi anche in cui ci sono però momenti di eventi e firmacopie, incontri con i lettori, eccetera. Per te, Pasquale, c'è quindi una maggior risposta rispetto al conoscere meglio chi legge il tuo lavoro?
Ma sicuramente il lettore attento, il lettore informato, nel momento in cui ti dà un parere anche critico, ti accresce. Cioè, se ti dà un parere motivato, io infatti ascolto sempre tutti, magari non intervengo tantissimo sui social network, ci sono presente dappertutto, ma non entro nelle discussioni, però ascolto, perché il parere critico soprattutto di alcuni lettori, perché ci sono veramente dei lettori informati e molto molto arguti nella loro argomentazione, e quindi quello c'è solo da imparare, diciamo. È un modo diverso di lavorare da quello che c'era 20 anni fa, in cui appunto non avevi praticamente dei feedback.
Sì, c'era la posta dei lettori,
pochissimo,
forse,
però
non è la stessa cosa.
Esatto, adesso hai un parere molto più puntuale, molto più immediato, e anche appunto questa cosa la puoi subire o te ne puoi servire. Io diciamo che me ne servo, perché mi serve per il mio lavoro, mi accresce, quindi... Grazie ai lettori.
Ecco, ma ti chiedono anche dei pareri, cioè magari ti sottopongono delle cose che hanno scritto e ti chiedono tu cosa ne pensi?
Qualche volta sì. E normalmente, se sono cose che meritano, io di solito ho un buon rapporto con i lettori, quindi cerco di, nei limiti del tempo consentito, certo. Ovviamente se uno mi presenta un libro da leggere di 300 pagine, magari dico no, se mi presenta un soggetto lo leggo. Poi non è il mio, io non faccio il redattore, quindi poi magari se è bravo lo mando a qualcuno. Che persona che più di me è capace di gestire questa cosa, però un parere sì, lo do volentieri.
Tra un po' torneremo a parlare del tuo lavoro di adesso, abbiamo parlato del passato non remoto, perché comunque è ancora presente, di Dylan Dog, ma soprattutto parleremo di Tex Willer, che, come dicevi tu, è uno dei personaggi più importanti del fumetto italiano, europeo, internazionale, uno dei più longevi e uno di quelli che comunque ha meglio caratterizzato l'approccio italiano al lavoro di fumetto, anche se poi era ambientato ed è ambientato prevalentemente negli Stati Uniti. Ne parleremo tra poco. Pasquale Ruiu, soggettista, sceneggiatore, scrittore, quanto tempo ci vuole di solito perché la sceneggiatura di un fumetto prenda corpo? Cioè, da quando inizi a scriverla, quando la finisci, queste 96 pagine, diciamo?
Sì. Diciamo c'è una fase che è quella del soggetto. Adesso racconto per chi non sa il mestiere. Normalmente
Ottimo. Si
scrive un soggetto che è una storiella di 3-4 pagine, 2 pagine, anche 10 righe a volte, se è un'idea molto forte. E la si sottopone, ed è quella la storia, senza dialoghi, però la storia è nuda e cruda, quello che voglio raccontare in maniera molto riassunta, molto concisa. Se questo soggetto viene approvato in redazione perché è buono, perché semplicemente magari è anche diverso da altri soggetti, a volte ti bocciano un'idea buona perché c'è un altro che la sta facendo contemporaneamente, perché le idee sono nell'aria.
Che tristezza,
quindi, Esatto. E in quel momento cominci a fare la sceneggiatura. La sceneggiatura è praticamente sempre, per chi non è del mestiere, lavoriamo un po' come nel cinema, cioè si descrive in maniera molto accurata, vignetta per vignetta, tavola per tavola, quindi pagina per pagina, tutto quello che il disegnatore dovrà disegnare. Qualcuno lo fa in maniera più, diciamo, riassuntiva, dando un po' più di spazio al disegnatore. Gli americani tipicamente scrivono i dialoghi e poi il disegnatore si arrangia con le inquadrature. Noi siamo cattivissimi, gli diciamo proprio tutto fino al primo piano,
cinema.
Qui voglio...
Esatto, cinema, sì.
Come una sceneggiatura esecutiva cinematografica. E questo è un lavoro che richiede, se texto su 110 pagine, io devo scrivere 110 pagine di sceneggiatura che corrispondono alle pagine disegnate, in cui ci sono queste descrizioni, dialoghi, rumori, tutto quello che ci va dentro, insomma. E poi altri hanno altre foliazioni, 26, 96, 94, eccetera. E normalmente io scrivo 10 pagine al giorno. E lavoro 3-4 giorni alla settimana, perché poi ci sono giornate dedicate ad altro, agli incontri, al doppiaggio quando capita, alle riunioni in redazione, quindi diciamo le mie giornate di lavoro sono quelle, e lavoro in maniera quasi impiegatizia dalle 10 di mattina fino alle 6-7 di sera. E ho proprio, mi sono posto questa cosa delle 10 tavole. Dopo 20 anni di lavoro uno arriva a darsi un... se no non riesci, cioè non puoi aspettare chi fa il buon artigiano, diciamo, deve lavorare tutti i giorni.
Certo.
Non aspetti che ti venga l'idea, la cosa, cioè tutti i giorni ti metti lì, c'è un motore che devi avviare, come diceva anche Stephen King, meglio di me, dice, avvisto motore, quando il motore è caldo vedi che vai avanti più facilmente, all'inizio cominci un po', però tutti i giorni devi accendere il motore e partire.
Come diceva Jack London anche, al momento delle citazioni, sì, l'ispirazione non arriva, devi andare a caccia col bastone.
Esatto, sì. O ti viene così, magari, però
beh,
non
sì,
capita,
capitare, sì.
Però appunto lavorando tutti i giorni e scrivendo appunto un numero di pagine sterminato, tutto sommato, rispetto al lavoro di tanti scrittori, ci sono dei scrittori iperproduttivi, altri che scrivono 4 libri nella loro vita. Noi scriviamo normalmente 8 o 10 storie all'anno, quindi
sono tante, sono veramente tante. E il rischio di, non dico tanto di ripetersi, ma di ritornare in luoghi che avevi già battuto, c'è quando scrivi così tanto?
Sì, in questo senso su Tex è accettato dai lettori, cioè Tex può vivere storie anche simili tra loro, purché appunto ci sia un'atmosfera diversa, una suggestione diversa, un personaggio che magari è diverso, allora in quella storia
ha
quella particolarità. E Dylan Dog no, Dylan Dog ogni storia dovrebbe essere il più possibile originale. E quindi può capitare di tornare, che sono il tema dei vampiri, puoi affrontarlo in più storie, ma ci vai quella volta lì e ci torni dopo 2 anni o 3 anni, quindi ti devi sforzare sempre di avere un'idea a partire. Non è facilissimo anche quello.
Hai visto che musica che ti faccio sentire oggi?
Veramente,
Pasquale Rubio,
molto, molto suggestiva.
Questa è una formazione che esegue brani di un compositore ebreo newyorkese, si chiama John Zorn, e loro sono un misto tra musica ebraica, jazz e anche musica afro, quella di Fela Kuti, l'afrobeat, e quindi hanno anche dei momenti in cui sembra che l'orchestra stia impazzendo. Poi vedi, ritornano tutti quanti in ordine, un po' come quando uno crea, che poi a un certo punto però deve mettere le cose in ordine e in chiaro. Noi abbiamo parlato fino adesso con Pasquale Ruiu, che è soggettista e sceneggiatore per Sergio Bonelli Editore, di personaggi sui quali lui è stato chiamato a lavorare, Dylan Dog, Tex Wheeler, parliamo, hai accennato a El Noir come miniserie recentissima che ti ha permesso di lavorare con i piedi in due mondi, come dicevi tu. Parliamo di un personaggio invece precedente, cioè una miniserie che hai creato e che sta tornando nelle librerie, soprattutto in formato rilegato omnibus.
Esatto, si chiama Cassidy ed è la storia di un rapinatore ambientata negli anni 70, quindi c'era dentro un po' tutta la mia passione per i 70s, la musica. In Cassidy in particolare è costante la citazione delle musiche, in ogni episodio c'è una piccola colonna sonora che è fatta dalle musiche che lui sente in quel momento sull'autoradio, piuttosto che musiche anche passano in un locale dove c'è questa musica. E questa citazione mi divertiva perché volevo proprio dare in fondo un gioco anche coi lettori, che adesso è molto facile andarsi a cercare un podcast, andarsi a cercare anche su YouTube quel particolare brano e provare a mettere anche loro una colonna sonora. C'è stato molto dialogo con i lettori su questa cosa e è stata apprezzata.
Non è facile, non è facile, perché il fumetto di per sé è silenzioso.
Esatto.
Quindi riuscire a farlo parlare. E quali erano alcune delle musiche che per esempio Cassidy ascoltava in macchina o in autoradio?
Cassidy comincia proprio la notte della morte di Elvis Presley, quindi cominciamo proprio con le musiche di Presley, poi ci sono appunto citazioni di vari autori di quel periodo, e io andavo a cercare fondamentalmente dei testi musicali che in qualche modo potessero accompagnare anche proprio col testo quella particolare situazione. Poi andavo a sentirmi le musiche e vedevo se oltre che il testo c'era anche una musica giusta, quindi c'è stato un lavoro piccolo sotto traccia, però provare a dare questa dimensione sonora al fumetto che non ce l'ha di per sé, che mi ha divertito parecchio.
Allora noi adesso partiamo contribuendo a dare la dimensione sonora del tuo racconto proprio con un brano di Elvis Presley, e poi entriamo ancora di più nel personaggio. Ho visto visto che Pasquale Rugliuccia ha fatto tornare tra noi Elvis Presley, almeno come musica, diciamo. Adesso i miracoli, no?
Esatto, ancora ci stiamo attrezzando.
Esatto, continuiamo a parlare del personaggio, del tuo personaggio che stavi introducendo e di cui mi piacerebbe ascoltare ancora qualcosa di più.
Sì, è fondamentalmente un personaggio cattivo. Le miniserie hanno permesso all'epoca, è nato in una serie di conversazioni con Sergio Bonelli, io ho detto, ma mi piacerebbe però scrivere per una volta di un eroe Bonelli cattivo, che non era così banale negli anni in cui è uscito. E ricordo questa cosa che proprio a un pranzo Sergio mi disse, ma se lo vuoi fare cattivo, fallo cattivo davvero. E tanti dicono in Bonelli c'è la censura, no, in realtà lui addirittura, se gli piaceva l'idea, ti stava veramente dietro, ti superava spesso e quindi ho pensato a questo personaggio che è un reduce di guerra, cioè ha tanti topoi narrativi all'interno, però è fondamentalmente veramente un cattivo, è un rapinatore di banche e a un certo punto della sua vita viene ferito a morte e incontra un bluesman che gli propone questo particolare prolungamento della sua vita, cioè gli dà 18 mesi, nei 18 mesi della miniserie Cassidy dovrà sistemare le cose, perché lui è morto, cioè sta morendo prima di aver sistemato alcune cose della sua vita. Quindi lui forse ci crede, forse non ci crede, magari è stato un sogno, magari è stato un incubo, ma ha questa scadenza, sente davanti a sé di avere questi ultimi 18 mesi per fare, e quindi tutta la sua storia all'interno di questa miniserie è la storia di questi ultimi 18 mesi in cui lui metterà a posto una serie di cose che arrivano dal suo passato, dalla sua vita, dai suoi traumi e persino dalla sua infanzia. È molto particolare e in fondo ha qualcosa di affine anche all'affetto che i lettori hanno manifestato e tuttora manifestano per Cassidy, che è una miniserie, devo dire che più di altre, ogni volta che vado a un incontro, ogni volta che vado a una fiera c'è qualcuno che mi raggiunge e fa, ma Cassidy perché non lo fai continuare? Perché e purtroppo non continua, perché la miniserie di per sé stessa era nata per essere 18 episodi, però devo dire, adesso uscirà un omnibus, quindi un Bonelli da libreria, che raccoglie i primi 6 episodi della serie, a cui ho aggiunto io obiettivamente un piccolo racconto in prosa, che è un cold case di Cassidy, cioè una delle rapine che lui ha compiuto prima dell'inizio della serie, quindi durante la sua carriera criminale, che nella serie, diciamo, viene data per assodata, viene data alle spalle. E quindi ci saranno 3 volumi, in ogni volume ci sarà un piccolo racconto, un piccolo cold case, quindi è stato un po' un farlo rivivere in questo modo, in una maniera di prosa che mi ha divertito, spero divertirà anche i lettori.
E a Storytella oggi con Pasquale Rui abbiamo parlato di Dylan Dog, abbiamo parlato di Tex Willer, di El Noir, di Cassidy, e adesso parliamo anche dell'ennesima incarnazione di quest'uomo che è architetto, è stato doppiatore, ha scritto canzoni, ha lavorato per il teatro, fa dei cortometraggi e è anche romanziere.
Sì, mi sono sperimentato, diciamo, con
un
questo.
Un giorno ci dirai, sono anche ballerino, mimo, no, come Bowie, no, ok, dimmi, sì, no, romanziere.
Romanziere ci... Ok. Accontentiamo. No, praticamente un po' di anni fa, anche in questo caso nasce da un cortometraggio, come per la mia carriera di fumettista, con una mia carissima amica che si chiamava Stella Bevilacqua, che purtroppo non c'è più, era un'attrice di Torino. Si pensò di lavorare insieme per una volta, che noi ci conoscevamo da 20 anni e non c'era mai capitata l'occasione di lavorare né in cinema, né in teatro, né in televisione insieme. Dice, perché non scrivi un cortometraggio dove tu magari fai la regia e io faccio una parte, così abbiamo l'occasione per lavorare insieme. E mi venne quest'idea, il cortometraggio poi fu girato e fece il suo giro di festival, parlo di 10 anni fa, che è la stessa idea che è alla base del libro. Però all'inizio di questa intervista io ho detto che ci sono idee che germogliano e appassiscono, idee che vanno avanti. Nel caso di questo romanzo l'idea è rimasta. Per 10 anni questi personaggi continuavano a tornarmi in mente e dicevano, vorrebbero essere raccontati in una maniera più estesa. Dicevo, che cosa ne faccio? Ne faccio una sceneggiatura da cinema, ne faccio... Poi è capitata l'occasione dell'amicizia con Massimo Carlotto e Colomba Rossi, quindi con la Sabotage, delle edizioni EO. La Sabotage è una collana di noir molto improntate sulla realtà, cioè ogni noir deve essere un faro puntato su un problema reale della nostra società, che sia la malavita, che sia l'economia, che sia l'omosessualità, che sia, insomma. E nel mio caso questa storia parlava di 'ndrangheta dal punto di vista di due donne molto diverse, nasce proprio da un dialogo quasi teatrale di due donne chiuse in una sala da interrogatori della polizia, un sostituto procuratore che rappresenta la legge e una vedova di 'ndrangheta che rappresenta la visione dall'interno di questa particolare terribile situazione che è vivere in una famiglia di 'ndranghetisti. E questa doppia cosa mi piaceva, cioè volevo proprio raccontarla meglio, e ho colto l'occasione per appunto provare a farlo in 2 anni e mezzo, ovviamente intervallati da 1000 sceneggiature di qualunque tipo e genere, e sono riuscito a portarlo a termine ed è in libreria dal 17 di marzo.
L'editor che ti ha seguito è stato di grande aiuto per te nel guidarti in questo non mondo nuovo, ma in questa modalità nuova di raccontare?
Assolutamente. Claudio Ceciarelli, tra l'altro uno dei migliori editor italiani, e mi ha insegnato un metodo, perché mentre nel fumetto io ragiono per immagini, sono uno sceneggiatore, quindi tendo a descrivere tutto e di più perché voglio ottenere dal disegnatore quello più o meno che io ho immaginato, quindi gli do tutti gli elementi perché lui possa rendere quella cosa oppure possa interpretarla e darmi anche una cosa diversa ma anche migliore della mia. Spesso i disegnatori ti sorprendono in questo. Nel libro devi limitare questa, diciamo, questo eccesso di descrizione, questo dare troppo al lettore, perché il lettore si deve fare il suo film, gli devi dare gli elementi giusti. Mi capita di dire spesso: c'è una spiaggia, c'è la luna, ci sono due personaggi. Io non gli devo dare la mia spiaggia, lui si deve dare la sua, quindi devo dargli la suggestione della spiaggia che lui ricollegherà a una sua spiaggia e ambienterà in quella spiaggia il suo film. E quindi gli do questa piccola, ho imparato questo appunto, come diceva Ceciarelli, poi mi diventi più realista del re, cioè cominciavo a tagliare via troppo, e il risultato è stato un libro bello asciutto, devo dire, e che ha soddisfatto tutte e due. Il risultato finale speriamo soddisfi anche i lettori.
Visto che è sabato pomeriggio, Pasquale Ruio, non dirmi che stasera lavori, eh? Stasera è sabato, riposi?
E noi tendiamo a lavorare anche il sabato, e anche la domenica spesso.
Però hai detto 3-4 giorni alla settimana, io non mi raccapezzo più. Ah beh, tu dici 3-4 giorni, scrivo fumetti,
e poi
ma
si
mica ci fermiamo
cose,
lì, sì. Va benissimo. Allora ringrazio Pasquale Ruio per essere stato con noi oggi, per averci raccontato la sua storia, il suo lavoro, il suo presente e secondo me aver messo anche qualche semino che riguarda il futuro, anche se non ha rivelato troppo, l'hai evocato senza descriverlo, quindi siamo rimasti fedeli alla lezione che hai imparato.
Assolutamente, grazie a te e grazie a tutti.
Allora alla prossima, noi ci sentiamo naturalmente sabato prossimo sempre con Storytella, sempre con i nostri viaggi in compagnia di autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, sempre con le nostre sigle e con una...
Giuda Ballerino, è finita Storytella. Viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Sergio Bonelli editore vi aspetta sabato prossimo.
Vedi Pasquale, come in Poltergeist c'è il doppio finale.
Detto,
sì. Ci siamo salutati e ci salutiamo di nuovo, no? Volevo risentire questa doppia sigla che abbiamo all'inizio e alla fine del programma, che ha musiche di Bill Frisell, che è un grande appassionato anche di rock and roll e di strumenti degli anni 50, e la intro invece dell'uomo delle pubblicità di Radio Popolare che si chiama Manuel. Grazie ancora Pasquale, alla prossima, ciao.
Grazie ancora a voi.